per un'educazione libertaria. Pubblichiamo l'ultimo di quattro saggi che completano online il nuovo numero di Micromega sulla scuola in edicola e su iPad. Gli altri già pubblicati sono Come insegnare leopardi di Romagnoli, Trama e Vanorio, Come insegnare manzoni di Petta, Come insegnare Dante di Giovanni Accardo. Nel mondo più di 400 scuole libertarie e democratiche offrono a migliaia di famiglie una concreta e reale alternativa al fallimento dei sistemi tradizionali di istruzione gerarchici, burocratizzati e omologanti, rimettendo al centro l'apprendimento, il bambino, rispetto all'insegnamento, l'adulto. Una panoramica su queste esperienze educative innovative di Francesco Codello. Prima parte. Una breve premessa storico-geografica. L'educazione libertaria, nella sua visione matura, trova le sue prime formulazioni nel pensiero di William Godwin, 1756-1836, ma elementi significativi delle sue intuizioni sono riconducibili sicuramente in Occidente nella cultura socratica e post-socratica, cinismo e epicureismo in particolare, in Oriente in alcuni tratti illuminanti del taoismo e del buddismo, in particolare in Europa a partire dal processo di secolarizzazione prodotto dall'illuminismo con la nascita del pensiero socialista antiautoritario di Pierre Joseph Proudhon 1809-1865. Questa idea educativa si è poi via via perfezionata all'interno del pensiero anarchico attraverso le intuizioni sull'istruzione integrale di Michail Bakunin 1814-1876 e Petr Kropotkin 1842-1921, per concretizzarsi in numerose esperienze scolastiche ed educative in diversi paesi europei ed extraeuropei. La più nota sperimentazione è sicuramente stata quella della Escuela Moderna di Francisco Ferrer 1859-1909, a Barcellona nel 1901, che ha ispirato un vero e proprio movimento educativo e scolastico sia in Europa che nelle Americhe. L'educazione libertaria, insomma, viene da lontano e soprattutto ha vissuto, nei primi anni del Novecento, una varietà di esperienze concrete particolarmente rilevanti, strettamente collegate ai movimenti di emancipazione e di liberazione delle classi lavoratrici, nel solco di una tradizione socialista e internazionalista. Un punto di passaggio tra queste esperienze storiche sviluppatesi all'interno della storia dell'anarchismo e le più moderne e contemporanee sperimentazioni educative è rappresentato sicuramente dalla scuola di Jasnaya Poljana creata da Lev Tolstoi 1828-1910 in Russia nella seconda metà dell'Ottocento. Ma è a partire dalla scuola di Summerhill, tuttora attiva in Inghilterra, fondata e diretta da Alexander Neil 1883-1973, nel 1921, che si può far risalire la nascita dei vari movimenti di scuole libere e antiautoritarie nei diversi continenti. Infatti oggi esperienze educative libertarie e democratiche offrono a migliaia di famiglie una concreta e reale alternativa ai sistemi di istruzione tradizionali. Le scuole e le iniziative di istruzione popolare di impronta libertaria, che precedono la nascita di Summerhill, pur avendo profondamente innovato sia la didattica che l'organizzazione complessiva dell'apprendimento, conservavano ancora una visione non compiutamente libera dalla centralità del ruolo dell'adulto. Queste esperienze si erano caratterizzate da alcune priorità che possono essere così riassunte: sviluppo di un'istruzione integrale, importanza di manualità e riflessione teorica, e di una visione armonica della personalità dei bambini, rapporto egualitario tra docente e discente, trasmissione universale del sapere e priorità di un'educazione razionale e scientifica, coeducazione dei sessi. Queste caratteristiche erano fortemente in contrasto con le concezioni tradizionali dell'educazione borghese dell'epoca e quindi hanno rappresentato una dirompente rottura con i sistemi educativi e scolastici autoritari. La forza di questi principi, che trovavano applicazione all'interno di queste numerose scuole libertarie, ha aperto la strada alla nascita e allo sviluppo delle più moderne esperienze antiautoritarie, talvolta anche senza che i protagonisti delle prime fossero direttamente conosciuti da quelli delle successive. Considerando poi che all'inizio del XX secolo vengono alla luce anche studi, ricerche, teorie nuove, come ad esempio quelle di John Dewey 1859-1952, e dell'attivismo pedagogico, possiamo sicuramente cogliere l'humus generale che ha permesso il fiorire di quelle scuole libertarie e democratiche che sono oggetto di questo articolo. La crisi irreversibile dei sistemi scolastici, un altro elemento che occorre tenere in considerazione per cogliere l'importanza che queste sperimentazioni educative e scolastiche possono avere per una prospettiva di cambiamento radicale dell'organizzazione dell'apprendimento, è rappresentato dalla crisi che i sistemi di istruzione stanno attraversando in tutti i paesi sviluppati e come risultino obsoleti e inefficaci tutti i tentativi di riforma degli stessi che le varie politiche statali, sia europee che internazionali, continuano a mettere in atto. Qui riassumo sinteticamente quanto già sviluppato altrove, non essendo questo ragionamento centrale nell'economia del discorso che sto sviluppando. Il processo di mercificazione della scuola e la estesa subordinazione dei sistemi di apprendimento a logiche economiche, privatistiche e consumistiche, la invadente priorità assegnata a categorie ideologiche come velocità, parcellizzazione estrema dei saperi, competizione, flessibilità, adattabilità, sostanziatesi nella pedagogia delle competenze, quadro europeo delle qualifiche e dei titoli, frutto delle raccomandazioni emanate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 22 aprile del 2008, costituiscono alcune delle più evidenti interferenze delle politiche degli stati e dei sistemi di valutazione internazionali nel condizionamento delle scelte scolastiche. Queste azioni rispondono a logiche di servilismo e di funzionalità della mano d'opera ai sistemi internazionali del mercato del lavoro, determinano i profili lavorativi funzionali a una globalizzazione di massa, definiscono un modello di cittadinanza poco attiva e molto poco responsabile. Ciò produce una sostanziale priorità assegnata all'apprendimento di metodologie piuttosto che allo sviluppo delle conoscenze. Infatti le scuole rispondono, in competizione con lo sviluppo invadente delle tecnologie virtuali, più a criteri di informazione frammentata che a pratiche di sperimentazione e di sedimentazione delle conoscenze, favorendo il consumo intellettuale piuttosto che lo sviluppo di capacità autenticamente critiche. Sta compiendosi insomma una grande operazione culturale che si risolve essenzialmente in una sistematica e definita azione di adattamento delle individualità alle esigenze dell'ambiente in senso lato per sviluppare un nuovo modello comportamentale, trasformando il soggetto in oggetto. La scuola, insomma, non è ormai più lo spazio e il tempo nel quale soggetti liberi praticano relazioni di apprendimento per diventare cittadini attivi e responsabili di una società autenticamente democratica, ma un complesso insieme di intrecci e di interessi burocratizzati che formano, plasmano, modellano i consumatori non solo di merci e prodotti, ma anche di informazioni spacciate per conoscenze. Per queste e altre ragioni quella scuola della Repubblica così tanto evocata e perorata altro non è che il feticcio di se stessa. Per queste ragioni, un pensiero libero e onesto non può non ricercare altre soluzioni che riprendano a ragionare e a provare concretamente a ridare alle parole e ai concetti che ne derivano un significato autentico e coerente. Le risposte ideologiche e fallaci del homeschooling e la necessità di fondare scuole pubbliche non statali. Quello che è importante chiarire fin da subito e spiegare bene è che quando parliamo di educazione libertaria e di scuole libertarie e democratiche stiamo sostenendo la centralità di esperienze collettive e non di relazioni esclusive e tantomeno ristrette all'interno della famiglia. Fin da sempre, infatti, una delle caratteristiche della critica libertaria all'educazione autoritaria è stata quella di denunciare quell'idea insana di proprietà dei figli da parte dei genitori, sostenendo invece, coerentemente, che bambini e bambine non appartengono a nessuno, né ai genitori né allo Stato, ma alla loro vita, ai loro progetti di vita, riconoscendo a ciascuno, fin dalla tenera età, il diritto a sviluppare un proprio percorso autonomo e libero. Ciò però, criticando fortemente le concezioni di Rousseau, pensando sempre all'educazione come a una relazione ampia e diversificata, ricca di stimoli e suggestioni collettive e condivise. Una risposta che, a partire soprattutto dagli Stati Uniti, in questi anni si è venuta evidenziando alla crisi incontrovertibile dei sistemi educativi e di istruzione è stata quella che si definisce come homeschooling, vale a dire la privatizzazione estrema del rapporto genitori-figli. Questa forma di educazione e di istruzione mette ancora una volta al centro del processo evolutivo l'adulto genitore e il suo diritto di decidere secondo le sue convinzioni esclusive, senza mediazioni e confronti con gli altri, della relazione educativa con i propri figli. Con l'obiettivo di sconfiggere l'autorità esclusiva dello Stato in termini di istruzione, si opta per quella esclusiva del genitore, esponendo il bambino e la bambina a influenze privatistiche di un adulto, senza alcun controllo né confronto. In sostanza, l'autorità e dominio è solo spostata dallo Stato alla famiglia. Naturalmente viene qui sottolineato tutto ciò considerando anche il fatto che una delle caratteristiche fondanti e pregnanti di un'educazione libertaria è quella relativa alla necessità che ogni adulto in relazione educativa sviluppi sistematicamente un lavoro di introspezione e di autovalutazione del proprio ruolo. Infatti ciò che viene richiesto è soprattutto l'assunzione di una postura diversa, più lontana e quindi più critica rispetto a una relazione che tenda ad assolutizzare la relazione confondendo l'amore con il soffocamento. Questa presa di distanza, che è rispetto autentico e non certamente disinteresse, costituisce la condizione primaria per un cammino di liberazione educativa fatta di ascolto effettivo, di valorizzazione della diversità, di riconoscimento dell'altro da sé. Un passo a lato, direi, richiesto all'educatore per sfuggire quanto più possibile dagli stereotipi delle nostre presunte verità. Tutto questo può avvenire solo nel confronto con gli altri, nella condivisione, nella relazione reciproca e arricchente della diversità di talenti, eccellenze, difficoltà, sconfitte, eccetera. E non certamente in tempi, spazi, contesti, angusti e deprivanti. Insomma, è lo stare in relazione con gli altri che permette lo sviluppo della personalità di ognuno. Non è data nessuna relazione educativa liberante nella privatizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza. Una possibile risposta dunque al fallimento dei sistemi scolastici che conosciamo non sta tanto in queste realtà di homeschooling, quanto piuttosto nel pensare e nel progettare una scuola pubblica aperta a tutti e non confessionale, ma non statale, gestita cioè dalla comunità educante che realmente vi partecipa in modo realmente democratico all'interno di un quadro più generale e sociale di riferimento. Purtroppo in Italia la storia della scuola è stata pesantemente condizionata da un dibattito tra scuola statale e privata che ha soffocato ogni possibile terza via e ha di fatto schierato ideologicamente i cittadini tra alternative che hanno ambedue fallito. Da qui nasce la necessità di affrontare questa questione in modo diverso per poter finalmente discutere e confrontarsi con visioni differenti da quelle che erroneamente continuiamo a considerare in modo esclusivo ed esaustivo. L'educazione libertaria nella pratica delle scuole antiautoritarie e democratiche. Esistono attualmente in tutti i continenti oltre 400 scuole consolidate, altre in avvio e magari non note o non censite, che praticano un'educazione e organizzano l'apprendimento secondo principi e metodi decisamente alternativi a quelli che governano le scuole tradizionali. Come si può facilmente comprendere, le influenze culturali che le sostengono risentono inevitabilmente del contesto storico-geografico nel quale sono inserite. Una scuola di New York ha caratteristiche diverse da una dell'India o del Brasile. Una esperienza di un paese europeo si differenzia da una israeliana, come anche da una sudcoreana o giapponese, eccetera. Ma è possibile lo stesso individuare i tratti comuni che le ispirano e cogliere la portata innovativa di cui sono portatrici. La prima considerazione che occorre evidenziare interessa due semplici presupposti, di fatto non più considerati nei sistemi tradizionali, che riguardano il processo di apprendimento. Tutti gli esseri viventi possiedono dalla nascita una predisposizione naturale ad apprendere. La molla essenziale di tale apprendimento è costituita dalla motivazione. Rispetto alla prima, accade che nelle nostre scuole tale forza viene progressivamente sostituita dall'organizzazione autoritaria del processo di istruzione e va progressivamente scemando con lo sviluppo dell'età e il progredire della frequenza scolastica. La seconda non viene sistematicamente coltivata, ma progressivamente depauperata dall'imposizione di obiettivi esterni al soggetto, sostituendo la sua natura intrinseca al soggetto con una estrinseca propria del sistema. Questi due elementi costituiscono forse le principali cause interne del fallimento del sistema istruttivo. Nello stesso tempo, la valorizzazione dei medesimi presupposti è alla base dell'organizzazione delle scuole democratiche e libertarie. Insegnanti, genitori, educatori, studenti di queste realtà così variegate si incontrano annualmente in un paese diverso per uno scambio di analisi, riflessioni, esperienze concrete, dando vita a una occasione di confronto molto partecipata e autogestita. International Democratic Education Conference. In uno di questi meeting, precisamente a Berlino nel 2005, siamo pervenuti a definire in maniera molto sintetica ma efficace la sintesi estrema del senso educativo a cui si ispirano queste realtà. Crediamo che in qualsiasi contesto educativo i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze abbiano il diritto di decidere individualmente come, quando, che cosa, dove e con chi imparare e abbiano il diritto di condividere in modo paritario le scelte che riguardano i loro ambiti organizzati, in modo particolare le loro scuole, stabilendo, se ritenuto necessario, regole e sanzioni. In queste poche frasi sono contenute le principali indicazioni circa le caratteristiche peculiari di questa proposta di cambiamento. La molteplicità e la varietà dei curriculi. Già William Godwin denunciava l'insostenibilità di focalizzare l'organizzazione dell'apprendimento attorno a un unico e generale curriculo, poiché è impossibile garantire le medesime condizioni di partenza e valutare le singole specificità e talenti uniformando i percorsi di apprendimento. La definizione di un profilo generalizzato di uscita, che le istituzioni scolastiche mettono come obiettivo del termine del percorso educativo, deve essere sostituita E così avviene in queste scuole democratiche, da una concentrazione dell'azione su ogni singolo percorso individuale che tenga conto delle distinte caratteristiche di ognuno. In questo modo il curriculum uniformante e generalizzato viene sostituito da una molteplicità di percorsi e da una varietà di prospettive. Ci potrà essere quindi un curriculum coerente con lo sviluppo delle tappe evolutive e dell'età, uno fondato sullo sviluppo degli interessi individuali e sulle curiosità personali, uno che intercetta e analizza gli assi portanti e trasversali delle singole discipline, e molti altri ancora. Questa necessità di uscire da una logica uniformante e omologante costruita attorno a un modello di istruzione gerarchico e burocratizzato si coniuga con la convinzione di dover capovolgere la logica tradizionale dei sistemi scolastici che mette al centro l'insegnamento, cioè l'adulto, rispetto all'apprendimento, il bambino. Le scuole tradizionali sono concentrate esclusivamente, e fratto o prioritariamente, sulla centralità delle azioni di insegnamento, mentre le scuole democratiche capovolgono questa prospettiva mettendo al centro i tempi, i modi, le esigenze dell'apprendimento, da cui devono discendere tutte le cadute organizzative e strutturali dell'organizzazione scolastica. Questa sarebbe la prima e vera riforma a costo zero di un sistema scolastico ormai asfittico, inefficace e produttore di selezione cosiddetta meritocratica. Francisco Ferrer, Maria Montessori, John Dewey, John Holt, Alexander Neil e molti altri ormai inascoltati pedagogisti ci hanno lasciato pagine illuminanti attorno a questa questione, ma anche dalla cultura orientale possiamo attingere a sagge meditazioni su questo aspetto dell'educazione, Vinoba Krishnamurti, eccetera. Gli studi di Howard Gardner sulle intelligenze multiple, quelli di Daniel Goleman sull'intelligenza emotiva e di Gregory Bateson sull'ecologia della mente, solo per citare alcuni contributi, se applicati coerentemente, non possono che confermare che la pratica educativa delle esperienze libertarie va in questa direzione e trasforma nei fatti l'impostazione curricolare tradizionale. Le scuole di Rebecca Wild a Quito, quella di José Pacheco in Portogallo, il liceo autogestito di Parigi o di Oslo, su Merrill o la Sands School inglesi, e molte altre hanno lavorato molto attorno a questa prospettiva, confermandone la validità e la radicale mutazione di prospettiva. Ma è stato Paul Goodman, 1911-1972, con la sua idea di educazione incidentale, che per primo ha messo in luce quanto sia importante considerare la centralità di un apprendimento che nasca dall'incidente, vale a dire dall'occasione e dalla domanda, e che ne ha indicato alcune possibili alternative organizzative. L'azione di veri riformatori libertari dovrebbe consistere, secondo Goodman, nello sviluppare funzionalità intrinseche e ridurre il potere estrinseco. Egli insiste su due principi particolarmente: educare i giovani sempre all'interno della loro libera scelta. La motivazione naturale all'apprendimento si esprime al meglio in termini di risposta al mondo reale. Per queste ragioni i libertari sono contrari a un programma stabilito preventivamente dall'insegnante, se lo scopo è aiutare il ragazzo o la ragazza a diventare indipendenti prendendo parte a scelte reali, allora è essenziale affidare l'iniziativa scolastica al discente. E ciò vale sia per cosa si impara sia per come lo si impara. Il programma viene dunque modellato sui bisogni e sugli interessi espressi dagli studenti e sviluppato nel corso del tempo necessario e, conseguentemente, l'orario scolastico giornaliero e settimanale si adatta, per quanto possibile, a queste istanze. Le false partenze che inevitabilmente si manifestano diventano, unitamente alla valorizzazione dell'errore, perfettamente legittime, perché è proprio così che si impara e soprattutto si acquisiscono conoscenze profonde e non superficiali. Segue seconda parte.